credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Anna Karenina di Lev Tolstoi.
Alexei Alexandrovich non aveva veduto nulla di strano né di sconveniente nel fatto che la moglie e Vronsky fossero stati seduti in un angolo appartato a discorrere animatamente. Ma si era accorto che ad altri nel salone ciò era parso strano e sconveniente, e perciò sembrò strano e sconveniente anche a lui. Decise che fosse necessario parlare alla moglie. Alexei non era geloso. La gelosia, secondo lui, offendeva la moglie, e nella moglie si doveva aver fiducia. Perché poi si dovesse avere questa fiducia, cioè un'assoluta sicurezza che la sua giovane moglie avrebbe amato lui solo, non se l'era mai domandato. Ora però si sentiva davanti ad un fatto nuovo, illogico, assurdo, e non sapeva che cosa dovesse fare. Per la prima volta gli si presentava la possibilità che sua moglie amasse un altro, e si spaventava davanti a questa possibilità. Si udì il rumore di una carrozza che si accostava al portone. Alexei Alexandrovich si fermò in mezzo al salotto. Per la scala risuonarono dei passi femminili. Alexei Alexandrovich stava lì, ritto, pronto a fare il suo discorso, e stringendo le dita per farle scricchiolare. Una giuntura scricchiolò. Per quanto fosse contento del discorso che aveva preparato, sentendo avvicinarsi i passi di lei, ebbe paura dell'imminente spiegazione. Anna entrò, giocherellando con le nappe del suo mantello. Aveva il capo basso, ma il viso raggiante di una luce che non era di gioia, ma somigliava al cupo rosseggiare di un incendio in una notte tenebrosa. Vedendo il marito, alzò la testa e, come se si destasse, sorrise.
«Non sei a letto? Che miracolo!»
disse togliendosi il mantello, e senza fermarsi si diresse verso il suo spogliatoio.
«Anna, devo parlare con te.»
«Con me?»
fece lei sorpresa e tornò indietro guardando il marito.
«E che cosa c'è? Che devi dirmi? Parliamo se necessario, ma sarebbe meglio andare a dormire.»
Anna diceva quel che le veniva alla bocca e si meravigliava di quella sua facilità di mentire. Come erano semplici e naturali le sue parole e come pareva che davvero avesse sonno. Si sentiva affasciata da un'impenetrabile corazza di menzogna.
«Anna, devo avvertirti.»
«Avvertirmi? Di che cosa?»
Sembrava così semplice e allegra che chi non l'avesse conosciuta come la conosceva il marito non avrebbe trovato nulla di men che naturale nella sua voce e nelle sue parole. Ma per lui che la conosceva, che sapeva che quando lui andava a letto 5 minuti più tardi lei lo notava e ne domandava il perché, per lui che sapeva che lei gli comunicava subito ogni sua piccola pena, vedere che adesso lei non si curava dello stato d'agitazione in cui era il marito significava molto. Egli capì che quell'anima, così aperta altra volta, ora era chiusa per lui. Provò il sentimento d'un uomo che, tornando a casa, ne trova la porta sbarrata.
«Ti voglio avvertire che per spensieratezza, per leggerezza, puoi dare motivo di parlare sul conto tuo. Stasera la tua conversazione è troppo animata col conte Vronsky, ha attirato su di te l'attenzione della gente.»
Egli parlava e guardava gli occhi di lei che ridevano e che ora gli facevano paura per la loro impenetrabilità. E parlando, sentiva l'inutilità delle sue parole.
«Ma tu sei sempre così. Ti dispiace se mi annoio? Ti dispiace se sono allegra? E stasera non mi sono annoiata. Te ne offendi?»
Alexei Alexandrovich trasalì e strinse le dita per farle scricchiolare.
«Oh, ti prego, non fare così. Mi dà tanto fastidio.»
Alexei Alexandrovich tacque. Si passò la mano sulla fronte e sugli occhi. Vedeva che invece di quel che aveva voluto fare, cioè avvertirla della sua inconsideratezza, che poteva essere mal giudicata, involontariamente entrava nel segreto della sua coscienza.
Ecco quel che avevo l'intenzione di dirti, e ti prego di ascoltarmi bene. Come tu sai, io ritengo la gelosia un sentimento umiliante e non mi lascerò guidare da esso. Ma vi sono alcune leggi di convenienza che non si possono violare impunemente. Stasera non sono stato io a notarlo, ma a giudicare dall'impressione prodotta su tutta la gente che era nel salone, tu non ti sei condotta in modo inappuntabile.
Davvero? Non capisco nulla,
disse Anna stringendosi nelle spalle.
A lui non gliene importa,
pensò.
Ma in società la gente ha notato qualcosa e lui se ne agita. Non stai bene, Alexie,
aggiunse alzandosi e dirigendosi verso la porta. Da quella sera cominciò una nuova vita per Alexei Alexandrovich e per sua moglie. Non accadde nulla di particolare. Anna, come sempre, andava in società, spesso si recava dalla principessa Betsy e dappertutto incontrava Vronsky. Alexei Alexandrovich lo sapeva, ma non poteva farci nulla. A tutti i suoi tentativi per portarla ad una spiegazione, ella opponeva il muro impenetrabile di un'allegra disinvoltura. Queste erano le apparenze, ma le loro relazioni intime erano assolutamente mutate. Alexei Alexandrovich, che era un uomo così forte quando si trattava d'affari, qui si sentiva del tutto impotente. Come un bue che china docilmente il capo, egli aspettava il colpo che sentiva sospeso su di sé. Ogni volta che cominciava a pensarci, aveva coscienza che bisognava ancora tentare qualcosa, che con la bontà, la tenerezza, la persuasione, si poteva ancora salvarla, farla rientrare in sé, e ogni giorno si proponeva di parlarle. Ma sempre che cominciava un discorso, sentiva che quello stesso spirito del male, della menzogna che s'era impadronito di lei, possedeva anche lui. Ed egli le parlava con un tono che non era quello che avrebbe voluto e le diceva cose che non avrebbe voluto dire. Prendeva quel suo solito tono di canzonatura che faceva parere che egli si ridesse delle sue stesse parole. E con quel tono non era possibile dire quello che era necessario dire. Benché tutta la vita interiore di Vronsky fosse empita dalla sua passione, la sua vita esteriore si svolgeva come prima, fra le occupazioni mondane e quelle del reggimento che gli prendevano molto tempo. Il suo reggimento aveva un posto importante nella sua esistenza, perché egli vi era attaccato e più ancora perché tutti nel reggimento gli volevano bene. E non soltanto gli volevano bene, ma lo rispettavano ed erano fieri di lui. Vronsky era cosciente di questa sua posizione nel reggimento. E oltretutto amava la vita militare e si sentiva obbligato a sostenere l'opinione che si aveva di lui. Naturalmente, egli non parlava del suo amore con nessuno dei suoi camerati e sapeva chiudere la bocca a quegli individui troppo leggeri che tentavano di fare qualche allusione alla sua relazione con Anna. Malgrado ciò, la sua relazione era conosciuta da tutta la città. Tutti, chi più chi meno, indovinavano quali fossero i suoi rapporti con lei. La maggior parte dei giovani lo invidiava proprio per quello che a lui era penoso nel suo amore, l'alta posizione di Karenin che metteva in evidenza la sua relazione. La maggior parte delle giovani donne che invidiavano Anna e già da un pezzo erano irritate di sentirla citare come una persona impeccabile, si rallegravano di quel che supponevano e aspettavano soltanto che l'opinione pubblica si mutasse per piombarle addosso con tutto il peso del loro disprezzo. La maggior parte della gente attempata e altolocata si affliggeva invece dello scandalo che si preparava in società. Oltre ai suoi obblighi di servizio e alle sue occupazioni mondane, Vronsky aveva la passione dei cavalli. In quell'anno erano state annunziate delle corse a ostacoli per ufficiali. Vronsky si era iscritto, aveva comprato una giumenta inglese e per quanto fosse preso dal suo amore, non lasciava di appassionarsi ai preparativi di queste corse. Quando Alexei Alexandrovich Karenin giunse al campo delle corse, Anna era già seduta accanto a Betsy, nella tribuna dove era riunita tutta l'alta società. Essa vide il marito da lontano. Due uomini, il marito e l'amante. Erano come i poli della sua vita e ne sentiva l'avvicinarsi senza bisogno della vista o dell'udito. Involontariamente seguì con gli occhi il marito tra le ondate di folla in mezzo alle quali egli si muoveva. Lo vide venire verso la tribuna, ora rispondendo con una certa alterezza ai saluti rispettosi che gli facevano, ora scambiando qualche parola cortese con le persone dello stesso suo grado sociale, ora inchinandosi a qualche personaggio altolocato, davanti al quale si toglieva il suo grande cappello tondo che gli stringeva le punte degli orecchi. Anna conosceva questi suoi modi di salutare e ne provava disgusto. Ascoltava la voce sottile ed eguale di lui, senza perdere una parola, ed ogni parola le sembrava falsa e le feriva dolorosamente l'orecchio. Quando cominciò la corsa ad ostacoli, essa si chinò in avanti e con gli occhi fissi seguiva Vronsky che si avvicinava al cavallo, montava in sella e nello stesso tempo prestava all'orecchio quell'antipatica voce del marito che non taceva mai. La paura per il pericolo di Vronsky la faceva soffrire, ma più ancora la faceva soffrire il suono di quella voce sottile del marito con quelle sue solite intonazioni, e le pareva che non avrebbe mai più taciuto. Le corse di quel giorno furono disgraziate. Su 17 cavalieri si ebbero a deplorare 9 cadute. Tutti esprimevano ad alta voce la loro disapprovazione. Tutti ripetevano la frase detta da qualcuno: «Dopo di questo non resta altro che il circo e i combattimenti coi leoni». Tutti provavano un senso di orrore. Sicché, quando Vronsky cadde e Anna mandò un urlo, nessuno trovò la cosa strana. Ma dopo avvenne nella fisionomia di Anna un tale mutamento che la faccenda cominciò a diventare sconveniente. Essa aveva perduto ogni controllo di sé. Pareva che si dibattesse come un uccello preso nella rete. Voleva alzarsi, scappare, e si rivolgeva a Betsy, ma Betsy non l'ascoltava. Sporgendosi in giù, parlava con un generale che si era avvicinato. Alexei Alexandrovich si accostò ad Anna e le offrì cortesemente il braccio.
«Andiamo, se volete».
Ma Anna aveva l'orecchio teso a ciò che diceva il generale e non se ne accorse. «Pare che anche lui si sia rotta una gamba», diceva il generale. «È una cosa inaudita». Anna, senza rispondere al marito, aveva ripreso il binocolo e guardava nel punto dove era caduto Vronsky. Ma era così lontano e vi si era affollata tanta gente che era impossibile distinguere nulla. Abbassò il binocolo e fece per alzarsi, ma in quel momento giungeva un ufficiale di galoppo a fare un rapporto all'imperatore. Anna si sporse in avanti per ascoltare.
«Vi offro di nuovo il mio braccio, se volete andarvene»,
disse Alexei Alexandrovich toccandole il gomito. Essa si scostò con ribrezzo e senza guardarlo in viso rispose:
«No, no, no, lasciatemi stare, io rimango».
Ora vedeva che dal posto dove era caduto Vronsky veniva un ufficiale attraversando di corsa il campo. Portava la notizia che il cavaliere era incolume, ma che la giumenta s'era rotta la spina dorsale. Udito ciò, subito Anna si risiedette e si coprì il viso con il ventaglio. Alexei Alexandrovich vide che essa piangeva e non poteva trattenere i singhiozzi che le sollevavano il petto. Allora le si mise davanti per nasconderla e darle tempo di rimettersi.
«Per la terza volta vi offro il mio braccio», disse dopo qualche momento.
Ma Anna lo guardò senza sapere che cosa dovesse rispondere. La principessa Betsy le venne in aiuto. «No, Alexei Alexandrovich, io ho condotto qui Anna e io la riaccompagno a casa».
«Perdonatemi, principessa, ma vedo che Anna non sta bene e desidero che venga con me».
Anna ebbe un momento di spavento, ma si alzò, docile, e pose la mano sul braccio del marito. In silenzio salì sulla carrozza che si allontanò tra la folla degli altri equipaggi. Alexei Alexandrovich, malgrado tutto ciò che aveva veduto, non voleva penetrare nei sentimenti di sua moglie. Gli importavano soltanto i segni esteriori. Sua moglie s'era comportata in modo sconveniente ed era suo dovere di marito farglielo capire. Ma era molto difficile restare nei giusti limiti. Aprì la bocca per dirle che si era comportata in modo sconveniente e disse tutta un'altra cosa.
«Come siamo tutti portati ad ammirare questi spettacoli crudeli. Io ritengo...»
«Che cosa? Non capisco»,
disse Anna in tono sprezzante. Egli se ne offese e subito cominciò a dire quel che voleva.
«Devo farvi osservare che oggi vi siete condotta in modo sconveniente».
«Perché mi sono condotta in modo sconveniente? Che cosa avete trovato sconveniente?»
disse Anna a voce alta, voltandosi rapidamente verso di lui e guardandolo dritto negli occhi, non con la finta allegria di prima, ma con una sicurezza che nascondeva il terrore da cui era sopraffatta.
La disperazione che non avete saputo nascondere quando uno dei cavalieri è caduto.
Egli si aspettava che Anna replicasse, ma lei taceva, con gli occhi fissi davanti a sé.
Io già vi avevo pregata di tenere in società una condotta che non potesse dare adito alle male lingue di criticarvi. Un tempo vi ho parlato anche di sentimenti intimi. Ora non ne parlo più. Ora parlo soltanto di fatti esteriori. Voi vi siete comportate in modo sconveniente e desidero che ciò non si ripeta.
Anna non rispose nulla.
Forse sbaglio. In tal caso vi prego di perdonarmi.
No, non vi sbagliate,
disse Anna lentamente e gettò uno sguardo angoscioso sulla faccia impassibile di suo marito.
Io ero disperata e lo sono ancora. Vi ascolto e penso a lui. Io lo amo. Non ne posso più. Ho paura. Fate di me quel che volete.
E appoggiandosi in un angolo della carrozza, scoppiò in singhiozzi, col viso fra le mani. Quando giunsero a casa, egli la fece scendere di carrozza e, facendo uno sforzo su di sé, la salutò con la solita cortesia e pronunziò delle parole che non lo obbligavano a nulla. Le disse che l'indomani le avrebbe comunicato la sua decisione. Le parole della moglie, che confermavano i suoi peggiori sospetti, avevano ferito crudelmente il cuore di Alexei Alexandrovich. La sua sofferenza era stata accresciuta da quello strano senso di pietà fisica che producevano su di lui le lacrime. Ma rimasto solo nella carrozza, Alexei Alexandrovich fu contento e sorpreso di sentirsi libero da quella pietà e da quella gelosia che l'aveva tanto tormentato in quegli ultimi tempi. Provava la sensazione di colui il quale si è strappato un dente che gli doleva da tanto tempo. Dopo un tremendo schianto e dopo aver avuto l'impressione di un corpo enorme che gli sia stato estratto dalla mascella, il paziente non crede ancora alla sua felicità e capisce che oramai potrà vivere, pensare, interessarsi a qualche altra cosa che non sia il suo dente. Il dolore era stato terribile, ma ora era passato ed egli capiva che poteva pensare a qualche altra cosa che non fosse sua moglie.
Ho commesso un errore legando la mia vita alla sua, ma nel mio errore non c'è nulla di colpevole. Perciò non posso essere infelice. La colpa non è mia, è sua. Quello che fa lei non mi riguarda. Lei non esiste più per me.
Karenin e la moglie seguitavano a vivere nella stessa casa, si incontravano ogni giorno, ma erano totalmente estranei fra loro. Alexei Alexandrovich aveva stabilito, come regola, di vedere ogni giorno la moglie perché la servitù non avesse il diritto di far maligne supposizioni, ma non pranzava di solito a casa. Vronsky non veniva mai, ma Anna lo vedeva fuori e il marito lo sapeva. Questa situazione era penosissima per tutti e tre e nessuno di loro avrebbe avuto la forza di sopportarla se non avesse sperato in un mutamento. Alexei Alexandrovich si aspettava che quella passione finisse, come finiscono tutte le cose, e che la gente l'avrebbe dimenticata, lasciando intatto l'onore del suo nome. Anna, che ne soffriva più di tutti, sopportava quello stato di cose perché era convinta che presto tutto si sarebbe risolto. Vronsky vi si sottometteva perché anche lui aspettava un fatto, indipendente dal suo volere, che avrebbe sciolto tutte le difficoltà. L'indomani era una domenica. Stiva, il fratello di Anna, andò a vedere le prove del ballo al teatro dell'opera e dal teatro andò al mercato per scegliere di persona un pesce e degli asparagi per pranzo. E a mezzogiorno era l'albergo Dussault, dove, fortunata combinazione, erano alloggiati tre amici suoi che doveva visitare. Lievin, tornato di recente dall'estero, un suo nuovo superiore e suo cognato Karenin, che voleva assolutamente condurre a pranzo. A Stepan Arkadievich piaceva mangiare bene, ma più ancora gli piaceva dare dei piccoli pranzi molto raffinati per la qualità dei cibi e dei vini e per la scelta degli ospiti. La minuta del pranzo di quel giorno gli andava specialmente a sangue: un pesce freschissimo, degli asparagi e come pièce de résistance uno splendido ma semplice roast beef. Vini adeguati e come commensali Kitty e Lievin. Erano le 5 passate, già erano giunti alcuni degli invitati, quando arrivò il padrone di casa. Stefan Arkadievich si accorse subito che nel salotto, senza di lui, la conversazione languiva. Dolly, nel suo vestito di cerimonia di seta grigia, preoccupata per i bambini che dovevano desinare soli nelle loro camere e per il marito che non si vedeva ancora, non sapeva come fondere insieme quella gente, che si meravigliava di trovarsi là riunita e si sforzava di dire qualcosa tanto per non star zitta. Il vecchio principe stava seduto in silenzio e guardava Karienin coi suoi occhietti vivaci, cercando un soprannome da affibbiare a quel grand'uomo di stato. Kitty fissava la porta, raccogliendo tutte le sue forze per non arrossire all'entrata di Konstantin Lievin. Il giovane Scherbatsky, che non era stato presentato a Karienin, si sforzava di non parere impacciato. E Karienin, in frac e cravatta bianca, secondo l'uso di Pietroburgo, era venuto soltanto per mantenere la parola e stava lì come per compiere un penoso dovere. Era perciò il principale colpevole del gelo che irrigidiva tutti. Entrando nel salotto, Stepan Arkadievich si scusò, dicendo che era stato trattenuto da quel tale principe che era l'eterno capro espiatorio di tutti i suoi ritardi, e in un momento fece tutte le presentazioni. Mise Karienin accanto a Sergei Ivanovich e fornì loro un tema di conversazione. Poi disse a Kitty che era molto carina e presentò Scherbatsky a Karienin. In un momento cambiò l'aspetto del salotto e si cominciarono ad udire voci animate. In sala da pranzo gli venne incontro Konstantin Lievin. «Sono in ritardo». «Come se tu potessi non essere in ritardo», disse Stepan Arkadievich prendendolo a braccetto. «C'è molta gente?» «Chi?» chiese Lievin arrossendo involontariamente, mentre col guanto toglieva via la neve dal cappello. «I nostri soliti. C'è Kitty. Andiamo. Voglio farti conoscere Karienin». Stepan Arkadievich, malgrado il suo liberalismo, sapeva che il fare la conoscenza di Karienin era sempre una cosa lusinghiera e perciò la offriva ai suoi amici migliori. Ma in quel momento Konstantin Lievin non era al caso di sentire tutto il piacere di quella conoscenza. Non vedeva Kitty da quella famosa sera in cui aveva incontrato Vronsky, perché non si poteva tener conto di una rapida visione che ne aveva avuto sulla strada, in campagna. Aveva, sì, il presentimento che quella sera l'avrebbe veduta, ma non voleva convenirne con se stesso. Quando seppe che era là, provò ad un tratto un tale piacere, insieme a un tale timore, che gli si mozzò il respiro e non riuscì a pronunziare le parole che voleva dire. Come l'avrebbe trovata, pensava, come era prima o come l'aveva veduta nella carrozza. Non era né come prima né come l'aveva veduta nella carrozza. Era un'altra. Era spaventata, timida e perciò più simpatica. Lo vide subito, lo aspettava. Si rallegrò. E poi si confuse di essersi rallegrata e ci fu un momento in cui fu lì per piangere. Arrossì, impallidì. Poi arrossì di nuovo, con le labbra che le tremavano. Egli, dopo aver salutato la padrona di casa, le si avvicinò, si inchinò e si diedero la mano in silenzio. Kitty e Lievin erano i soli che non prendessero parte alla conversazione generale. Tra loro era cominciata una conversazione. Ma non era neppure una conversazione, era qualcosa di intimo, di misterioso, che li avvicinava sempre più e li rendeva felici e insieme atterriti dinanzi all'ignoto nel quale entravano. Kitty si accostò ad una tavola da gioco, sedette e, preso in mano un pezzo di gesso, si mise a disegnare dei cerchi sul panno verde. Ci fu un silenzio, gli occhi di lei luccicavano calmi e Lievin sentiva la sua gioia crescere sempre.
«Ah, ho impito tutta la tavola coi miei disegni»,
disse Kitty facendo una mossa come per alzarsi dopo aver posato il pezzo di gesso.
«E come resterò qui solo se lei se ne va?»
pensò Lievin e prese in mano il pezzo di gesso.
«Aspettate!»
disse sedendosi.
«Da tanto tempo volevo domandarvi una cosa».
La guardava dritto in quegli occhi pieni di dolcezza e insieme di paura.
«Domandate pure».
Egli scrisse queste iniziali. QMARCEI.
Quando mi avete risposto che era impossibile.
EIA o S.
Era impossibile allora o sempre?
Pareva improbabile che ella potesse capire questa frase complicata, ma egli guardava Kitty come se la sua vita dipendesse dal senso di quelle parole. Lei lo fissò, seria, poi contrasse la fronte, l'appoggiò sulla mano e si mise a leggere. Ogni poco lo guardava come per chiedergli:
è così o no? Ho capito,
disse finalmente arrossendo.
Che vuol dire questa lettera?
Disse Lievin puntando un dito sulla lettera S.
S vuol dire sempre.
Egli cancellò quel che aveva scritto. Le porse il pezzo di gesso e si alzò. Lei scrisse ANPRA e intanto guardava di sotto in su Lievin con un sorriso di timida gioia, mentre gli occhi di lui erano pieni di fervore. Ad un tratto quegli occhi ebbero un lampo di trionfo. Aveva capito. Quelle lettere significavano:
allora non potevo rispondere altrimenti.
Soltanto allora?
Sì,
rispose il sorriso di lei.
E ora?
Leggete.
E Kitty scrisse: TCPPED.
Desidero che possiate perdonare e dimenticare.
Egli prese il pezzo di gesso con le dita tremanti e scrisse queste iniziali: NHNDP e D.
Non ho nulla da perdonare e dimenticare.
VHSA.
Vi ho sempre amata.
Ho capito,
disse lei sottovoce. Egli sedette e scrisse una lunga frase. Kitty capiva tutto e senza interromperlo prese il pezzo di gesso e rispose subito. Per un po' egli non seppe indovinare quel che essa aveva scritto e ogni momento la guardava negli occhi. Ma non aveva bisogno di intendere le parole. Gli occhi di lei gli dicevano tutto. Allora scrisse tre lettere e lei, che seguiva la sua mano con gli occhi, scrisse la risposta.
Sì.
Rosario Tronnolone ha presentato Anna Karenina di Lev Tolstoi. Personaggi e interpreti: Anna Martin Brochard, Karenin Mino Caprio, Kitty Cristina Del Sordo, Lievin Alessandro Pala. Adattamento radiofonico e realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.